Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati ai nostri ascoltatori. Appuntamento con l'informazione locale. Andrea Chicca, Barbara Paolazzi in studio, Giuditta Bozzonello, Gianluca De Rosa, Marco Di Bona, Moreno Gioli in collegamento esterno per questa edizione. Apriamo con il consueto aggiornamento delle ulteriori positività nelle ultime 24 ore in provincia. Sono 13 e gli attuali positivi 526, numeri in calo, quindi anche per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Ora rimangono ricoverati 5 persone, in area non critica 29, a queste se ne aggiungono 10 degli ospedali di comunità tra Belluno e Feltre. Nelle ultime 24 ore è deceduta una donna di 68 anni che era ricoverata in terapia intensiva a Belluno. E intanto è stata attivata con un certo anticipo la possibilità di prenotare online dal portale regionale la vaccinazione anti-Covid nei drive-in dell'ULS Dolomiti, quindi Belluno, Paludi, Feltre, Tai, Di Cadore e Agordo, anche per le persone tra i 60 e i 69 anni. I posti disponibili erano oltre 1500. Questa possibilità, favorita dalla conferma di forniture consistenti di vaccino, è stata però immediatamente raccolta dalla popolazione interessata, circa 26.000 persone, di cui oltre 7.000 già immunizzati, con esaurimento dei posti disponibili già nel giro delle prime ore. Ulteriori 300 posti sono stati poi attivati in serata. Ulteriori aperture per gli over 60 saranno definite alla luce dei nuovi approvvigionamenti vaccinali. Intanto, per la fascia di età 70-79 e over 80, estremamente vulnerabili e disabili, rimangono, ricordiamo, disponibili e sono stati ulteriormente potenziati vari spazi di prenotazione. Nel fine settimana i carabinieri forestali della stazione di Mel notavano la presenza di numerose auto parcheggiate nelle località Zelante e Cozzolin nel comune di Borgo Valbelluna. Insospettiti da questo fatto, per il quale ritenevano necessario svolgere approfondimenti, i militari sono saliti fino a 1200 metri di quota, dove si trova una casera di proprietà comunale quasi sempre aperta, con funzione di bivacco per gli escursionisti. Sul posto i militari hanno constatato la presenza di diverse persone, una ventina circa, per una festa di addio al celibato. Gli intervenuti arrivavano dalle province di Belluno, Treviso e Vicenza. Tutti sono stati identificati ed è stata contestata la violazione amministrativa delle norme per fronteggiare l'emergenza Covid. Ciò che è stato contestato dai carabinieri è il mancato rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per cui sono previste sanzioni fino a 400 euro. Giro d'Italia, andiamo a Cortina, dove si lavora per accogliere al meglio la tappa, naturalmente anche partendo proprio dalle strade. Sono ingenti gli impegni per le asfaltature. Marco Di Bona.
Numerosi interventi di asfaltatura e manutenzione interessano in questi giorni le strade di Cortina. Sono lavori impegnativi per 3 milioni di euro, 1 milione del piano asfalti comunale inserito nel programma Opere Pubbliche 2021, 2 milioni messi da ANAS per la statale 51 di Alemagna e Veneto Strade per la 48 delle Dolomiti. C'entra in parte anche l'arrivo della tappa regina del Giro d'Italia lunedì 24 maggio. Il comune infatti asfalterà il lungoboite Maioni e la zona del vecchio mercato sul percorso dei ciclisti verso il traguardo di Corso Italia. Veneto Strade sta sistemando il tratto da Pocol, dove le biciclette sfrecceranno in discesa ad alta velocità arrivando dal Passo Giau. Nella prima fase dei lavori ANAS ha già sistemato via Roma, il principale ingresso al paese per chi proviene dal Cadore, via Franchetti, via Marconi verso la stazione e poi ancora alcuni tratti a nord e a sud del paese. Nella maggior parte sono interventi che risolvono i dissesti, i disagi creati dai numerosi scavi degli anni passati per interrare linee elettriche, reti tecnologiche, per la posa della fibra ottica, tutte opere per i mondiali di sci 2021. Si dovranno accomodare anche gli scavi lungo la statale di Alemagna per la rete di collegamento della Smart Road dall'uscita autostradale di Pian di Vedoia sino alla sella di Cimabanche. Ed è dissestata anche la 48 delle Dolomiti in Val d'Ansier, dove è stato interrato l'elettrodotto da 132 kV da Somprade a Piandalago.
Ed ora sentiamo anche ulteriori attività collaterali dalla voce di Andrea Vidotti, coordinatore generale del comitato di tappa Cortina, raggiunto per noi da Gianluca De Rosa.
Questo comitato ha messo a punto un piano di interventi per cercare di innanzitutto valorizzare il territorio, che è uno degli aspetti per cui si crea un comitato di tappa. Secondo, per organizzare una serie di eventi collaterali che avvicineranno alla tappa del 24. Teniamo conto che la tappa sarà di lunedì, quindi l'obiettivo è quello di fare un weekend lungo e quindi invitare gli appassionati delle due ruote a venire a Cortina già il venerdì e fermarsi fino al lunedì sera o al martedì mattina. Già sabato e domenica sono state programmate delle biciclettate, delle pedalate non agonistiche che permetteranno a chi si iscriverà di partire dal Passo Giau e di arrivare a Cortina, quindi di vivere le emozioni che poi i corridori del Giro d'Italia faranno nella tappa di lunedì. Abbiamo previsto un pacco gara, per cui c'è un kit a disposizione di chi si iscriverà. Si potranno iscrivere con qualsiasi tipo di bicicletta, per cui con la mountain bike, con la e-bike, con la bici da corsa, eccetera, eccetera. E sono stati messi a punto anche dei pacchetti promozionali con gli alberghi che saranno aperti a Cortina. C'è un grande aiuto da parte dei volontari che appunto ci daranno una mano nel organizzare questo tipo di manifestazioni. Ci sarà poi la possibilità anche, una volta arrivati a Cortina, di avere dei punti ristoro per mangiare, bere, eccetera. E se sarà possibile, in quel weekend c'è la volontà anche di organizzare delle degustazioni o degli aperitivi proprio in rosa, in attesa del Giro d'Italia. La domenica, sempre domenica 23, organizzeremo due eventi alla Conchiglia. Uno sarà un talk show con gli ex ciclisti, con Filippo Pozzato, con Marzio Bruseghin, con Moreno Argentin, e poi la presentazione del libro Dolomiti da leggenda di Beppe Conti, che verrà intervistato da Francesco Chiamulera di Una montagna di
Perfetto. Libri.
Altra cosa, grazie alla collaborazione con Cortina for Us, stiamo definendo tutta una serie di materiali per colorare di rosa Cortina.
Ancora aggiornamenti sulla situazione e sul futuro della Chiesa San Martino di Valle di Cadore. Questo argomento sarà al centro anche del prossimo Consiglio Comunale che si tiene martedì alle 17.
I problemi della Chiesa di San Martino Vescovo sono sempre al centro del dibattito amministrativo e anche il Consiglio Comunale di Valle di Cadore farà il punto della situazione. È convocato alle 17 con 7 punti all'ordine del giorno, anche per rispettare i termini fissati per l'ordine del giorno che la minoranza consigliare ha chiesto di portare proprio per conoscere lo stato dell'arte, la situazione della Chiesa e i possibili interventi da fare. Inoltre sarà esaminato ed approvato lo schema di convenzione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste per lo svolgimento dell'attività di modellazione geofisica sperimentale della dorsale della Chiesa di San Martino e dell'abitato prospiciente. Il movimento franoso infatti potrebbe interessare o potrebbe già aver interessato la parte dei edifici civili che stanno in fondo alla borgata di costa, anche se il geologo Mario Cabriel, che in questo momento è consulente per la provincia, che si occupa quindi di verifiche e rilievi, ha detto che in questo momento non ci dovrebbero essere problemi immediati, ma proprio per questo non bisogna abbassare la guardia. Così, visto che sono sul campo, ha spiegato il responsabile dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, e faremo delle indagini, potremo anche valutare la situazione del lato nord orientale, dove sono presenti delle discontinuità sul terreno. Questa dunque la situazione e se ne parlerà in Consiglio Comunale.
Ed ora in breve un incidente stradale che è avvenuto verso le 16 sulla statale 50 a Feltre al chilometro 34+700, un tamponamento che ha visto coinvolte 3 autovetture, un Opel Corsa condotta da una cittadina di origine ucranica di Feltre, 67enne, rimasta leggermente ferita, una Toyota condotta da una cittadina italiana di Santa Giustina, 72 anni, infine una Fiat Talento alla cui guida era una bellunese di 66 anni. Rilievi a cura della stazione dei carabinieri di Feltre. A Feltre ora, dove è stata presentata l'assegnazione dell'incarico per la gestione dei musei cittadini, erano presenti l'assessore alla cultura del comune di Feltre Alessandro Del Bianco e Stefano Casellato di Acqua SRL, la società che ha vinto il bando. C'era per noi Moreno Gioli che li ha raggiunti. Sentiamo.
Il mare abbraccia la montagna.
Pare proprio essere questo il leitmotiv della ripartenza culturale e turistica di Feltre. Dopo la collaborazione con l'Università di Venezia per lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico della città e l'imminente inaugurazione della collezione Franzoia Nasci, a proposito, confermata la data di sabato 8 maggio, sarà l'azienda Acqua di Taglio di Po a gestire i siti culturali cittadini. L'azienda Rodigina, nata nel 2002 per volontà di un gruppo di guide turistiche e naturalistiche operanti nel delta del fiume più importante d'Italia ed in seguito ampliatasi fino a gestire escursioni e siti museali tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, ha vinto il bando promosso dal comune di Feltre. Questo è un passaggio fondamentale nello sviluppo della nostra offerta culturale e artistica, commenta l'assessore alla cultura di Feltre Alessandro Del Bianco.
Assolutamente sì, io credo che quella di oggi sia una cosa importante perché si va a professionalizzare l'apertura e la gestione delle strutture culturali su cui in questi anni abbiamo investito in maniera molto particolare. Quindi da quest'estate, in cui si comincerà a poter fruire di tutti i nuovi investimenti fatti, dal Museo Rizzarda con la collezione di vetri all'archeologico, passando per le torri, il teatro e tutti gli altri punti che sono stati potenziati in questi anni, sarà per noi di fondamentale importanza avere una gestione all'altezza degli investimenti che sono stati fatti. Quindi è un passaggio significativo per una città che vuole puntare molto sul tema.
Acqua avrà in carico la gestione del Museo Civico, della Galleria Carlo Rizzarda, del Teatro della Sena, dell'ex prigione di Palazzo Pretorio e delle due torri del Castello di Albuino, Campanon e Orologio. Non sarà però una mera attività di guardiania. Si punterà forte sull'integrazione e la collaborazione, con l'obiettivo di creare una sorta di museo diffuso. Una possibilità offerta dalla vicinanza fisica di tutti i siti culturali di Feltre, spiega Stefano Casellato di Acqua.
Allora, quando abbiamo visto il bando emesso dal Comune, abbiamo visto la possibilità di proporre alcune iniziative, e nel senso che comunque ci dava ampio spazio di margine di manovra a proporre attività culturali o attività comunque legate alla cultura. E abbiamo fatto una serie di proposte sia per ogni sito culturale che è stato messo a bando di gara, ma anche attività collaterali, quindi che coinvolgono un po' tutte le realtà museali, oltre ad altre ulteriori, insomma, diciamo così, eventi per un pubblico anche più ampio, insomma, ecco. E nella realizzazione di queste abbiamo comunque puntato a diversificare il target, pensandone alcune per un pubblico adulto, altre invece per magari un pubblico più giovane, per i bambini, per i ragazzi. Quindi il cercare di coinvolgere un po' tutta la cittadinanza e eventualmente i turisti a...
Acqua comincerà praticamente da subito. L'8 maggio inaugureremo la collezione Franzoia Nasci, spiega Del Bianco, e apriremo di conseguenza il Museo Rizzarda. Aprirà anche il Museo Diocesano. Poi, entro fine giugno, apriranno tutte le altre attrazioni. Per il nuovo museo archeologico, invece, occorrerà aspettare settembre. Alla domanda se la scelta di Acqua significa una bocciatura per le associazioni culturali, fonda coi Fenice in testa che in questi anni si sono occupati di gestire il museo, Del Bianco risponde in maniera chiara: assolutamente no, ma era necessario fare un salto di qualità dal punto di vista organizzativo e qualitativo verso una professionalizzazione dell'offerta. Ma le nostre meritorie associazioni verranno coinvolte nelle scelte e nelle diverse attività.
Si è formalmente insediato il nuovo prefetto di Belluno, dottor Mariano Savastano. In mattinata ha reso visita al sindaco del comune di Belluno, al presidente della provincia e al Palazzo dei Rettori. Nel corso della giornata ha poi incontrato i vertici di forze di polizia. Mercoledì il prefetto renderà omaggio ai caduti deponendo due corone d'alloro presso il monumento ai caduti della Resistenza in Piazza dei Martiri a Belluno e a seguire presso le stele commemorative dei caduti delle due guerre mondiali in Viale Fantuzzi. Poi si recherà come di tradizione a Longarone, dopo aver incontrato il sindaco, per rendere omaggio alle vittime del Vajont. Nelle prossime ore ci sarà anche l'appuntamento con i rappresentanti della stampa e naturalmente saremo presenti. Ed ora in breve un incidente stradale che è avvenuto verso le 16 sulla statale 50 a Feltre al chilometro 34+700, un tamponamento che ha visto coinvolte tre autovetture, un'Opel Corsa condotta da una cittadina di origine ucranica di Feltre, 67enne, rimasta leggermente ferita, una Toyota condotta da una cittadina italiana di Santa Giustina, 72 anni, infine una Fiat Talento alla cui guida era una bellunese di 66 anni. Rilievi a cura della stazione dei carabinieri di Feltre.
Benvenuti alla seconda e ultima parte del nostro giornale 103, quella che riguarda le notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, nonché le brevi e le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando di arte. È fondamentale che in questi giorni a Venezia ci siano diversi momenti di riapertura anche di mostre e musei. Oggi ad esempio Palazzo Ducale, il Museo Correr, dopo la lunga chiusura per colpa della pandemia, è un segno di speranza. Siamo tutti provati, ma dobbiamo essere uniti e far capire che i musei fanno parte del tessuto sociale della città, della nostra identità. Carol Weil, direttrice della collezione Peggy Guggenheim, sta mettendo a punto le ultime cose in vista del 28 aprile, quando il pubblico, su prenotazione contingentato per fasce orarie, potrà tornare a ammirare i capolavori della collezione. Il padre Christian Carlassare, missionario italiano vescovo eletto della diocesi di Rumbek in Sud Sudan, è stato ferito a due uomini armati in condizioni stabili, lo riferisce la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. Originario di Eschio, in provincia di Vicenza, è il più giovane vescovo italiano. Nominato da Papa Francesco l'8 marzo di quest'anno, dovrebbe essere ordinato vescovo a fine maggio. Nella notte abbiamo preso dell'attentato ai danni del neo eletto vescovo della diocesi di Rumbek, Christian Carlassare. Il missionario comboniano è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Giuba, riferisce l'agenzia Fides. Padre Christian è stato picchiato insieme alla suora che era con lui, poi gli hanno sparato 4 proiettili alle gambe. Ma torniamo in regione e ci occupiamo di cronaca. È stato un video amatoriale divenuto virale a far esplodere a Padova una polemica su un corpo a corpo ingaggiato da 3 agenti della polizia municipale con un ragazzo straniero che in bicicletta non si era fermato a un controllo. Nelle immagini si vedono i 3 vigili lottare con il giovane che cerca di divincolarsi fino a che non va a terra. Successivamente uno dei 3 gli è sopra la schiena e con un braccio lo stringe al collo. In quel momento si sentono le voci di un passante che si ferma e invita gli agenti a fermarsi. Ancora cronaca, un 50enne colto da un infarto mentre era intento a fare jogging è stato salvato dai sanitari del reparto di cardiologia dell'ospedale di Conegliano grazie a un intervento eseguito a meno di un'ora dall'evento. E apriamo la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve. Veneto, 8.600 OSSA e infermieri rifiutano il vaccino anti-Covid, ora rischiano lo stipendio. Cattive notizie quindi dal Veneto, ci sono 8.600 tra operatori sociosanitari e infermieri impiegati in ospedali e case di riposo che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus. Per questa ragione le aziende sanitarie hanno iniziato a mandare i solleciti. Entro 5 giorni dovranno fornire una spiegazione, altrimenti rischiano lo stipendio. Tra chi ha rifiutato il vaccino, anche chi è stato positivo in passato. Restiamo sul tema Covid, parla il microbiologo Crisanti. Se la variante indiana di SARS-CoV-2 è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente diffusa anche altrove, perché il nostro paese ha una bassissima capacità di sorveglianza. Non ha la sensibilità necessaria per intercettare le varianti. Per la cronaca, la variante indiana è stata individuata a Bassano. E sempre in tema di vaccini, Veneto, Piemonte e Puglia alzano la voce. Abbiamo esaurito le scorte. Le regioni sono pronte a aumentare il numero delle vaccinazioni giornaliere, ma mancano le dosi. Così anche il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha denunciato. Una situazione insostenibile. Ed infine ci occupiamo di una protesta che giunge dal Codacons, che lancia un ricorso collettivo al TAR, discriminante privilegiare chi ha gli spazi all'esterno. Il Codacons lancia anche in Veneto un ricorso collettivo al TAR del Lazio in favore dei ristoratori della regione, delle imprese del settore del wedding, categoria ingiustamente penalizzata dall'ultimo decreto del governo sulle riaperture.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine, le ultime notizie come sempre sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì nottetempo e parte del mattino debole maltempo tra pede montane e prealpi, mentre la situazione maltempo sarà più incerta sulle Dolomiti nonostante l'estesa copertura nuvolosa. Per mercoledì al mattino tratti di sereno anche ampi sulle Dolomiti e presenza di banchi di stratocumuli più probabili sulle prealpi, ma il sole sarà presente anche su queste ultime. La tendenza per giovedì e venerdì. Giovedì 29 cielo molto nuvoloso coperto con graduale peggioramento fino a risultare moderatamente perturbato sulle prealpi dalla tarda mattinata in poi. Il peggioramento si estenderà alle Dolomiti tra il pomeriggio e la sera, anche se in maniera assai più lieve rispetto alle prealpi. La neve cadrà sopra i 2100-2200 metri. Venerdì 30, tempo debolmente perturbato, a tratti instabile, con cielo molto nuvoloso coperto, associato a precipitazioni sparse a carattere di rovescio, più probabile al pomeriggio e in serata. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, nonché mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.